dal fonografo al microsolco. Un programma curato e condotto da Sandro Alba e Massimo Dalvino.
Carissimi amici che ci state ascoltando dal discobolo.net, caro Sandro Alba, ben arrivato.
Sì, un saluto a tutti.
Ecco, siamo a un nuovo appuntamento con Dal Fonografo al Microsolco.
Ecco, naturalmente mi prendi alla sprovvista.
Perché ti prendo alla sprovvista?
Perché non mi hai detto neanche di chi parleremo
ma non
oggi.
Vabbè, guarda, intanto entriamo subito in argomento.
E questo è che non è che mi spaventi, però comunque...
No, ma perché avevo subito in idea di salutare Angela Lamalva.
Lui ha i copioni.
Io ho il copione, sì. No, ho qualche saluto che ci è arrivato in posta elettronica. Da Genova, Angela Lamalfa, che ci chiede se possiamo trasmettere una canzone di Alfredo Clerici, Incantesimo, che è uno, insomma, dei grandi successi di Clerici, inciso nel 39, quindi io direi così. Ricordando che se volete scriverci il discobolo@gmail.com è a vostra disposizione anche per chiederci delle canzoni, accontenterei subito Angela e entrerei in argomento, insomma.
Sì,
parliamo oggi,
anche perché
parliamo,
Alfredo Clerici non è che ricorra spesso, e quindi lo riascoltiamo volentieri e lo ricordiamo anche.
Certo, uno dei grandi cantanti dell'orchestra Angelini,
un cantante che io ricordo anche in maniera con molta simpatia. Lo ricordo perché partecipò più di una volta alle famose trasmissioni di Paolo Limiti, e ricordo il suo temperamento vivace, anche se da tempo non si esibiva più, però era molto disponibile al dialogo ed era una persona molto molto simpatica.
Metti in fondo ad ogni cuore la febbre di poesia. Che felicità, la realtà sembra sfumar, se ne va ogni malinconia. Tu, incantesimo d'amore, in un'onda di languore il cuor trascini via.
Via. uno dei tanti successi che arrivavano oltre confine, tradotto poi in lingua italiana, ma era tratta addirittura da un film proprio americano, questo incantesimo. C'è sempre da imparare, eh? Avrei detto che era una canzone invece nostrana.
Volevo dire, anche Clerici fa parte di quella serie di cantanti che vennero fuori dal famoso concorso Eyar del 1939, che dette gli onori a Boccaccini e ad altri importanti interpreti di quel periodo.
Sì, e fu un cantante con una carriera abbastanza particolare, perché incise tantissimo tra la fine degli anni 30, del 39, appunto appena entrato in Eyar, e i primissimi anni 40. Poi ci fu la guerra, ha sospeso l'attività, tornò poi nel 1946 un po' così inspiegabilmente per accompagnare, se non erro, Nilla Pizzi e Dea Garbaccio in Maria del Baia, che fu un grande successo del primo dopoguerra.
Son belle le donnine del Brasile, con gran beltà, in verità, e tutte hanno negli occhi un fascino gentile, ma il più bel fior dai fulgi di color, e la muchacha che m'ha preso il cuore.
Ai 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 Maria, Maria de Bahia, sei soltanto tu la gioia della vita mia.
Ai Maria, se mi baci tu, sento un fuoco di passione che mi brucia il corazon.
Ai 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 Maria, Maria de Bahia, quando tu sorridi tutto il mondo è d'allegria.
Ai Maria, vieni in braccio a me, altra donna non c'è che sia bella come te. Col tuo cantar, col tuo ballar, tutta Bahia hai saputo conquistare.
Ai 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 Maria, Maria de Bahia, sei soltanto tu la gioia della vita mia. Ai Maria, se mi baci tu, sento un poco di passione e mi brucia il corazon. Ai 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 Maria, Maria de Bahia, sei soltanto tu la gioia della vita mia. Ai Maria, se mi baci tu, sento un fuoco di passione e mi brucia il corazon. Ai 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 Maria, Maria de Bahia. Ai 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 Maria, Maria de Bahia.
Fece questa rientrée abbastanza estemporanea con questo grande successo, e figura proprio questa discografia spezzata in due parti, quella pre-guerra e poi questo rientro, probabilmente, non lo so, come mai abbandonò il...
È tra quelli che, travolti un po' dai nuovi ritmi, dai nuovi generi musicali che insomma approdavano in quel momento, fece la scelta di lasciare. Non dimentichiamo che molti di questi cantanti che vennero fuori da quel concorso Eyar del 39 erano in realtà stati assorbiti dal dilettantismo, sì, selezionati in maniera molto severa, intendiamoci, perché Angelini, Barzizza non scherzavano, quindi erano dei professionisti a tutto livello, però venivano dal... così, erano cantanti ruspanti approdati poi al mondo del professionismo con grande dignità.
Sì, molti avevano però fatto anche addirittura questo concorso quasi per gioco.
Per gioco, però era anche un periodo un po' particolare, un po' per la guerra, un po' perché stavano cambiando gli stili musicali, stavano in Italia giungendo nuovi sound, nuovi, per cui molti si trovarono un po' così spiazzati e ritornarono dopo questo momento, questo bagliore, questa fortuna durata qualche anno, ritornarono alle loro precedenti attività, magari ingrandendole.
Certo.
E Clerici, lo possiamo dire perché fa parte dei suoi racconti di vita, era un calzolaio. Era un calzolaio che poi ampliò la sua attività e dopo la sua carriera di cantante tornò ora non mi ricordo la località,
a Vigevano credo,
a Vigevano, appunto, non a caso, e tornò alla sua attività di diciamo così precedente.
Beh, diciamo che gran parte dei successi di Clerici, legati naturalmente appunto al repertorio Eyar, sono tra il 39, 40, 41 ed è di questo periodo. La canzone che stiamo per ascoltare è una delle più belle canzoni italiane, credo, di tutti i tempi, firmata non a caso da Frustaci e Galdieri, e tratta anche questa da un film. Il film era Napoli che non muore. Parlo di Tu solamente tu, e l'ascoltiamo sempre in una versione femminile, non vorrei, credo, di Tiola Silenzio, perché nelle raccolte è stata poi inserita quella versione al femminile, ma quella che vi proponiamo con l'Orchestra Angelini, questa di Alfredo Clerici, è particolarmente suggestiva.
Mai sei tu, se non senti più questa mia voce piena d'amore. Tutti i sogni d'allora ritornano ancora per dirti che tu, solo tu, non ritorni più.
Virtuoso, non fa mai del virtuosismo, eh? È un modo di porgere la canzone molto delicato, molto dolce, perfettamente intonato, perfettamente quadrato, però assolutamente privo di virtuosismi, tanto che il maestro Loffredo lo definiva, l'aveva definito in uno dei suoi interventi per noi adulti, un cantante umile al servizio della musica e al servizio dell'orchestra, la voce che appoggiava, una voce che appoggiava l'orchestra, l'orchestrazione. Credo che sia vero, però comunque è pur in questa sua, diciamo così, mancanza di protagonismo, rimane una delle voci più importanti, secondo me, di quel periodo, della canzone di quegli anni.
Beh, come erano del resto molti cantanti di quel periodo, che erano fondamentalmente cantanti legati a un'orchestra. mi viene da pensare a Carla Stella, che incideva con Ceragioli ed era la voce praticamente femminile di questa grande, grande orchestra. Anche lei si metteva molto al servizio di quelli che poi erano gli arrangiamenti che venivano studiati da questo grande jazzista che era appunto il maestro Enzo Ceragioli. A proposito, ci hanno mandato una bella versione di Nebbia, canzone che tutti ricordiamo nella versione più celebre di Caterinetta Lescano, e abbiamo la versione di Carla Stella, ve la facciamo ascoltare. Pensa, Sandro, che questo disco arrivava dalla Cina. Nebbia, in Cina hanno i 78 giri dell'orchestra Ceragioli e di questa grande signora che è stata Carla Stella. Vabbè, a proposito di grandi signore, una cantante, un personaggio, non una cantante, un personaggio, un'attrice, che, come capitava in quell'epoca, coniugava spesso e volentieri anche la professione di attrice con quella di cantante, ha inciso tantissimi comunque dischi tra il 33 e il 36 37, ed è Elsa Merlini.
Dammi un bacio e ti dico di sì.
nell'amor si comincia così, con un bacio senza dir stupide parole, ogni donna sa capir quello che si vuole.
Se una smania ti prende, son qui, dammi un bacio e ti dico di sì.
Grande personaggio.
Beh, un personaggio di statura elevatissima, ma io penso che Elsa Merlini abbia spaziato un po' in tutto il mondo dello spettacolo, dall'operetta alla rivista, al teatro drammatico, alla canzone. Quindi, che dire, una persona eclettica, molto duttile, ed estremamente preparata professionalmente. Non ci sono più questi personaggi, questo tipo di artista a tutto tondo, non mi risulta. Oggi si tende di più magari a specializzarsi in un settore o nella fiction o nel canto. Non esiste più una figura d'artista a tutto tondo che riesca a transitare nel mondo dello spettacolo attraversandone, diciamo così, tutti gli stili e tutte le correnti. Elsa Merlini è stata sicuramente un esempio di estrema ecletticità, duttilità, preparazione, professionalità, perché non c'è un genere in cui lei fosse meno brava.
Si è
persa.
Io
poi tra l'altro ricordo proprio, ecco, molto preciso di Elsa Merlini, perché fu uno dei tanti personaggi della prima televisione, soprattutto in quel periodo lei interpretava ruoli drammatici.
Mm-hmm.
Io la ricordo, ecco, mi ricordo questi occhi molto penetranti, questa mimica facciale particolare e questa sua grandissima abilità proprio come attrice drammatica. Però sicuramente anche nella rivista televisiva, nella prima rivista televisiva, assieme ad altri importantissimi Melnati,
certo.
Questi che facevano parte della sua generazione ed erano suoi compagni di lavoro, possiamo dire che, senza tema di smentita, che ci troviamo di fronte a un calibro di artista.
Però nonostante che sia arrivata alla televisione, insomma, che abbiamo detto già altre volte, gli artisti che sono riusciti hanno avuto la fortuna di transitare dal piccolo schermo nella neonata televisione, beh, la loro memoria così si è conservata un attimino di più a lungo rispetto a grandi artisti che non sono mai apparsi, che avevano già terminato magari la loro attività quando è nata la TV. Ecco, però si è perso un po' il ricordo forse di Elsa Merlini. Come mai? Cioè, non si celebrano tanti grandi personaggi che hanno transitato tra gli anni 30 e gli anni 50-60, la Merlini non se ne sente quasi più parlare.
Ma in realtà, per fare un discorso più generale, insomma, manca un appuntamento, un programma, un programma che non sia un semplice revival così evasivo di intrattenimento. Manca un programma specializzato, ma come mancano tante cose purtroppo nel mondo della televisione attuale, nei media, manca una storia dello spettacolo. Una storia dello spettacolo sarebbe interessantissimo, qualcuno se ne occupasse e che fosse in grado di poter riproporre anche alla conoscenza dei giovani che possono averne memoria questi colossi, questi grandissimi attori e cantanti. Tra l'altro invece vengono riproposti sempre gli stessi. Cioè, naturalmente i film di Totò continueranno ad andare a perpetrarsi nel tempo a ruota libera, però non ci fu solo Totò, non ci fu solo Peppino De Filippo o qualche altro, ci furono tantissimi altri che sono rimasti nell'ombra,
certo,
e che invece diedero al loro tempo un contributo essenziale allo spettacolo, anche leggero.
Certo. E vabbè, discograficamente i cataloghi della Columbia, la casa discografica per la quale la Merlini ha inciso, come vi ho detto, tra il 33 e il 36 annoverano veramente un numero, decine e decine di incisioni, ha praticamente duettato con De Sica con Besozzi, che erano i nomi di punta del cinema italiano di quegli anni, ma anche con alcuni cantanti molto famosi come Crivel, come Italo Corsi. Ci sono tante cose. Io ho scelto un film dei primi anni 30, Paprika, perché è stato probabilmente uno dei primi grandi successi cinematografici di Elsa Merlini. È legato proprio al successo cinematografico anche tutta una serie di incisioni che da questo film erano tratte. Brano di Bixio Cherubini, orchestra storica di Stefano Ferruzzi, e accanto a Elsa Merlini qui c'è Italo Corsi, che era anche una delle voci di punta di quei primi anni 30.
E il cinema dei telefoni bianchi dette moltissimo alla canzone.
Paprika, vuol dirti una cosa, Paprika, ma trema il mio cuore.
Parlami, e tu non saprà cos'è il dolce segreto che nascondi per me.
Sento, bambina mia, tanta malinconia, se vo' lontano da te, son tanto triste perché.
Quando ti trema il cuore, credi questo è l'amore.
Trema il mio cuore per te, Paprika solo per te.
Da notare un aspetto essenziale, secondo me, di questi artisti di una volta: il fatto comunque di possedere una tecnica che oggi anche questa si va perdendo, che è quella della respirazione, quella dell'uso del diaframma, che serve sul palcoscenico, serve nel parlato, diciamo, e serviva soprattutto in quegli anni in cui i microfoni comunque sul palcoscenico venivano usati poco perché erano fastidiosi, non erano perfezionati, eccetera. Per cui l'attore di teatro, sia che fosse di teatro leggero che di teatro drammatico, doveva puntare tutto, appoggiare tutto sul proprio diaframma, e questo consentiva poi anche nel canto un recupero di vocalità che dava la possibilità contemporaneamente a questi artisti di potersi esprimere senza faticare, sia nel parlato, nel recitativo, che nel cantato, che nel canto. Parliamo di scuola, in poche parole.
Certo.
Cioè, chiaramente qua si parla di un professionismo che non c'è più. Che non c'è più. Basti notare, e non me lo tagliare per favore questo, basti notare che, e questo non lo dico soltanto io, lo leggo su internet, cioè è una lamentela, diciamo così, collettiva, che il cinema italiano oggi è praticamente incomprensibile, ma non per questioni dialettali o perché sì, è giusto che il cinema sia inserito nel suo logisticamente nella sua, diciamo così, etnia, nella sua collocazione geografica. Si parla romanesco, si parla siciliano, si parla milanese a seconda della località dove è ambientato. Non è questo il problema. Il problema è che nonostante siano di fronte al microfono, questi attori sono incomprensibili perché non hanno tecnica fonatoria, cioè non si riesce, si perde il 50% delle battute perché questi attori non hanno una preparazione di respirazione e di uso del diaframma, che comunque, microfono o non microfono, è fondamentale per questa arte espressiva.
Certo, oltretutto il cinema, poi andando ormai praticamente esclusivamente in presa diretta, cioè il fono viene preso quando si gira. Questo, cioè, è stato abolito il doppiaggio sui film italiani, aggrava la situazione perché ci sono appunto attori che non sono in realtà in grado di farsi capire,
infatti
sentire.
Io non mi riferisco assolutamente, i doppiatori sono bravissimi,
sì,
cioè sono gli unici che conservano una tecnica e una scuola. Io parlo proprio di questo cinema che tu dici in presa diretta, questa presa, sì. Insomma, la presa diretta, ossia la voce, infatti, oppure non arriva neanche al microfono.
Quando un triste giorno senza nulla sospettare scopri tuo marito con l'amante, non gridare, cerca di svenire se gli invoca il tuo perdon, fingi di impazzire, di smarrire la ragion.
L'avrò visto in qualche sito, li darò del lei del tu, se il mio amante o mio marito altro ti conosco più. Sei vergoglio, vergoglino, che capello barba blu, hai la faccia del cretino, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà, gira gira il mio cervello, non mi dire per carità, che sei bello, forte ardito, dopo tutto quel che fu. Com'è fatto mio marito? Non mi ricordo più.
Spesso ad una radio rassomiglia il nostro cuore, basta appena un filo per ricevere l'amor, ma un'interferenza può spezzarle, allora tu perdi la pazienza, non capisci nulla più.
Se il tuo sposo fa l'Otello, gli direi cosa vuoi tu, e gli canti il ritornello, non ti conosco più. Sarei stato mio marito? Non ricordo come fu. Tu sei morto e seppellito, io non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà, gira gira il mio cervello, non mi dire per carità, che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Come fatto mio marito? Non mi ricordo più.
Tornando alla Merlini, che era triestina tra l'altro, e, beh, la voce l'aveva, ha debuttato proprio in teatro a soli 17 anni, quindi era del 1903, nel 20 già calcava le scene con Ave Ninchi e ha abbandonato il teatro proprio negli anni 30 dopo aver fondato una sua compagnia con Sergio Tofano.
E altro grande
indubbiamente,
insegnante di arte drammatica all'Accademia Romana. Uno fra i più importanti insegnanti.
Fu proprio il cinema che nei primi anni 30 aveva scoperto il sonoro, a rubare la Merlini al teatro per qualche tempo, perché nacquero film come La segretaria privata, che fu un grande successo del 32, e tornò negli anni 40 in periodo bellico al teatro per interpretare La piccola città di Wilder, e che fu un grande successo teatrale proprio della Merlini. E poi è andata avanti, ha fatto tanta radio sponsorizzata dall'industria alimentare negli anni 30, era anche una delle voci più popolari della radio. Insomma, dico questo perché capite che stiamo parlando di personaggi che hanno fatto tutto, hanno fatto veramente tutto.
Una carriera splendida. Vorrei farti notare una piccola cosa, tornando al discorso precedente. Quei primi film sonori italiani, sì, erano in presa diretta, quindi si spiega anche, mm-hmm, anche perché l'utilizzo e l'uso di attori che venivano dal teatro come lo stesso Sergio Tofano. Cioè occorreva che l'attore sapesse muoversi con disinvoltura di fronte alla macchina da presa perché aveva una grande esperienza nel teatro, ma occorreva anche che la voce dell'attore fosse impostata in un certo modo per arrivare a quei microfoni arcaici, rudimentali, che facevano la presa diretta, perché il doppiaggio del film italiano sul film italiano è arrivato tra gli anni 50 e gli anni 60. All'inizio era tutta presa diretta, come ora siamo ritornati alla presa diretta, però la presa diretta con quegli attori era tutt'altra cosa, se
sì,
mi permette.
Il mezzo tecnico era indubbiamente inferiore.
Era inferiore, però i risultati erano migliori.
Vabbè.
Dunque, siamo al paradosso.
Una delle ultime incisioni della Merlini, che poi, come abbiamo detto, dal 40 è tornata al teatro, non ha più inciso dischi, almeno insomma, che a noi risulti, è questa canzoncina ancora con l'orchestra di Stefano Ferruzzi di Cherubini, Bixio e Fragna. Siamo nel 1937, una canzoncina deliziosa che vi facciamo riascoltare.
Io non so che cosa turba i miei pensieri, vedo il mondo rosa, poi mi sembra nero. Quando tu mi baci, penso solo a te, poi più non mi piaci ed io non so il perché. Un giorno ti voglio bene e un altro no. Ho voglia di darti un bacio e non te lo do. Io sogno di volare con te lontano, poi penso di buttarti nell'aeroplano. Il giorno come un angelo sei per me, la notte sogno il diavolo e vedo te. Ti bramo, ti desidero, ti disprezzo, non lo so. Un giorno ti voglio bene e un altro no. Parto in un baleno per venir da te, poi riprendo il treno quando stai con me. Spesso il tuo ritratto guardo in ansietà, poi mi bacio un tratto quello di papà. Un giorno ti voglio bene e un altro no. T'abbraccio e poi ti scaccio perché non so. Ho voglia di baciarti sugli occhi belli, poi penso di pigliarti per i capelli. Il giorno come un angelo sei per me, la notte sogno il diavolo e vedo te. Ti bramo, ti desidero, ti disprezzo, non lo so. Un giorno ti voglio bene e un altro no. Sogno il diavolo e vedo te. Ti bacio, ti sospiro, ti prendo in giro, non lo so. Un giorno ti voglio bene e un altro no.
Consentimi solo, dopo aver ascoltato questa canzoncina, così una notazione: si sente comunque che pur nell'impostazione che davano a tutte le voci femminili discograficamente in quegli anni, negli anni 30, si sente comunque la formazione da attrice in questa canzone, una canzone anche recitata, se vogliamo, interpretata diversamente da quelli che sono i canoni rigorosi degli anni 30.
Sì, d'altra parte già l'abbiamo già detto, insomma, questi attori così eclettici che spaziavano tranquillamente dalla rivista al teatro drammatico a tutto, alla canzone, naturalmente si portavano dietro tutto un bagaglio di esperienze che poi si fondeva, quindi anche il modo di interpretare una semplice canzonetta, una canzonetta magari anche sciocca,
certo,
acquistava quel sapore particolare perché c'era dentro il gusto della interpretazione.
Infatti. Senti, saluto Luca Bergonzi, lo salutiamo perché ci riporta alla mente una canzone degli anni 30, ancora fine anni 30, poi magari cambiamo, ci avviciniamo anche alle cose un po' più, diciamo, vicine a noi. Verrà è una canzone di Olivier Nisa che ci dà modo di parlare di Enzo Di Mola, che è, io sinceramente so poco e nulla di questo cantante,
che ha inciso parecchio,
però ha inciso molto con la voce del padrone. A giudicare anche qui dai cataloghi, insomma, possiamo, purtroppo non abbiamo la memoria storica neanche noi di quel periodo, quindi ci possiamo solo appoggiare da quello che ci sembra filtrare da queste vecchie pubblicazioni che venivano fatte dalle case discografiche, che fosse anche un nome di punta della voce del padrone, perché veniva molto, insomma, pubblicizzato, ci sono sue foto in sala di incisione, quindi non è comunque un nome di secondo piano. probabilmente non è uno di quei cantanti che si esibiva alla radio e forse per questo non è rientrato nelle famose compilation che poi sono state fatte postume negli anni 60 e 70 e magari insomma è un po' meno conosciuto. Lo ricorderanno probabilmente le persone che in quegli anni invece che hanno la memoria storica di quegli anni. Allora dunque ve lo facciamo ascoltare Enzo Di Mola con questa canzone Verrà e siamo nel 1940, quindi agli albori della guerra.
Eh sì, purtroppo.
Verso l'equatore la carovana lentamente se ne va. Brucia il sole d'or e allo sceicco brucia il cuore d'ansietà. Pensa chi lasciò, a chi tremando disse un giorno tornerò. Lontano ansioso aspetta un cuore e lui sospira ancora. Verrà, quell'ora verrà che un raggio di luna a te mi porterà e tu mia piccola e tu incontro verrai al tuo re con la tribù. La stanca carovana all'imbruni vedrai tornare ancora non soffri. Verrà, quell'ora verrà che un raggio di luce a te mi porterà. Lungo il suo cammin l'arsura brucia lo sceicco sognatore. Che triste destino cade sfinito senza il bacio del suo amore. Brillano lassù le stelle a mille che non rivedrà mai più. Lontano il vento porta ancora il canto del suo cuore. Verrà, quell'ora verrà, che un raggio di luna a te mi porterà.
Beh, così abbiamo accontentato anche questo nostro amico che ci ha chiesto questo brano Verrà, lui la data 1935, il disco comunque del 40 con Enzo Di Mola. Ora vi portiamo a spasso per le regioni italiane perché qualcuno ci ha così insomma addossato la responsabilità di avere calcato spesso e volentieri in questi nostri appuntamenti sulla canzone napoletana. Secondo me giustamente, perché la canzone napoletana ha una tradizione, le altre regioni l'hanno meno, non è colpa nostra. La canzone napoletana è un genere a parte e la canzone italiana è nata da lì. Quindi poi
sì, diciamo la canzone italiana dire, insomma, nasce dal folklore e la canzone napoletana ha dato un contributo molto forte in termini espressivi al canto all'italiana, sicuramente.
Poi esistono
radici, ovviamente, radici un po' in tutte le regioni. Se parliamo di folklore italiano, chiaramente esistono delle radici provenienti da un po' tutte le zone d'Italia e qui nessuno vuol fare.
No, poi esistono delle canzoni che in qualche modo si sono così, hanno tratto ispirazione da delle regioni, delle città, cioè mi viene in mente, che ne so, Triestina mia, piuttosto che la canzone che stiamo per ascoltare ora, piemontesina, insomma, che identifica appunto Torino, eccetera eccetera. E alcune città sono state un po' più sfigate, se mi passate il termine, perché sono certe città hanno solamente dato i natali a brutte canzoni, a mio modo di vedere. Venezia è una splendida città, tutte le canzoni su Venezia a me non piacciono, non so perché, sono gli autori, si vede che...
Comunque faremo ascoltare
comunque facciamo un piccolo giro,
certo, faremo ascoltare anche qualche canzone veneziana,
certo,
e anche, anche Danzi, che ha dato un grandissimo contributo alla canzone milanese.
Milanese, ecco. Allora cominciamo proprio con Piemontesina, che così ci dà modo di riascoltare anche le voci di Silvana Fioresi e di Gianni Di Palma, che era siciliano, però se qualcuno non se lo ricorda, e che era un ragazzino siciliano che con la famiglia si era trasferito giovanissimo a Torino e che scappava, letteralmente scappava di casa ancora minorenne, cantava alla radio, e il padre gli dicevano: guarda che c'è tuo figlio che sta cantando alla radio. E lui andava nella sede dell'EIAR, che era vicino a casa loro, lo prendeva per un orecchio e lo rimandava a scuola. Questa è la storia,
credo,
di Gianni Di Palma.
Credo sia lui, tra l'altro, che poi almeno se la memoria non mi inganna, ma insomma prendiamola con le molle, credo sia lui che poi
è finito in banca.
Finito in banca, sì.
Sì, perché poi ha dato ragione al padre, si è laureato, ha smesso di cantare, è finito in banca e stava riprendendo a cantare quando purtroppo poi è venuto a mancare, e si stava per imbarcare su una nave da crociera, ma era in pensione ormai, era plurisessantenne e voleva fare proprio questa crociera come cantante su una nave, credo della costa crociere, e niente, purtroppo invece improvvisamente è venuto a mancare. Vabbè, riascoltiamolo in piemontesina.
Ok.
Bei giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi son già terminati, abbiamo finito così di sognare. Non ti potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col bruno studentino che ti stringeva sul cuore. Non mi potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col bruno studentino che ti stringeva sul cuore.
Fonografo al microsolco.
passano sul mar le gondole, placide tra i sogni d'oro, ed ogni gondolier con nostalgia sospira la canzone sua d'amore. Venezia, la luna è giù, stanotte questo cuore sognando aspetterà. Venezia, la luna è giù, sulla laguna l'amor ci avvincerà. Fra un sussurrar di dolci cantilene, coi baci ti dirò ti voglio bene. Venezia, la luna è tu, è questo il grande sogno che non si scorda più. Questo è il grande sogno che non si scorda più.
Aldo Donato è stato un cantante di un certo rilievo, ha inciso parecchio, e cantante garbato, diciamo dallo stile morbido, come si potrebbe definire confidenziale. E ne parliamo per introdurre la canzone, la prossima canzone, che sempre riguarda la città di Trieste, Triestina mia. E a proposito di Trieste, insomma, anche se stiamo conducendo un programma leggero, vorrei ricordare il grande Italo Svevo, che è un pilastro della letteratura italiana ed era appunto triestino. E mi dicono che sia una città splendida, io purtroppo non, finora non ho potuto, anche in tournée non sono mai stato a Trieste, una mia mancanza, spero di poterlo fare prima o poi.
Sì, vabbè, diciamo anche che le canzoni su Trieste sono parecchie, così insomma, nel repertorio italiano, per le ben note vicende storiche che poi vanno a pescare, come sempre, nei sentimenti e nel patriottismo e in tutte queste cose che in qualche modo si intrecciano giustamente o ingiustamente nel mondo della canzone. Perché poi,
ma vabbè, insomma, se abbiamo comunque sempre detto che il mondo della canzone è lo spaccato della cultura di un popolo, quindi
nella cultura, quindi, insomma, tanti hanno fatto, poi insomma si sono ispirati a Trieste per tirar fuori tutto il loro pseudo patriottismo.
Vabbè, ascoltiamo questa canzone che è piacevole, garbatamente cantata da Aldo Donà.
Coperto di nubi c'è tanta amarezza nel cuor, e Barcola e Servola, San Giusto e Miramar ritornano, rivivono, il cuore fan sognar. Penso a te, Triestina mia,
penso a te con malinconia. Le campane di San Giusto hanno un suono di dolor e non sventola nel cielo il tricolor. Penso a te, Triestina mia, penso a te con malinconia. Se qualcosa in fondo al cuore mi sussurra, spera ancor, penso a te, Triestina mia. Malinconia, ma dovrà tornare ancora a Trieste il tricolor sol per te, Triestina mia, sol per te, sol per te.
Dunque, allora riepiloghiamo, abbiamo parlato piemontesina di Torino, eccetera, eccetera, Venezia, sicuramente una delle belle canzoni per questa città, e poi Trieste con sempre con Aldo Donà, Triestina mia. Ora andiamo al centro e tocchiamo Firenze.
Ma Firenze è un
patrimonio, c'è imbarazzo della scelta. Insomma.
Ma io direi lo chansonnier fiorentino per eccellenza, Odoardo Spadaro. Mi pare che sia il rappresentante, cioè, di quella Firenze popolare, popolana, proprio il tessuto più folcloristico, più umile, più semplice, credo che...
E forse tutte queste cose che tu hai giustamente così elencato sono racchiuse in una canzone che è il valzer della povera gente, che è proprio uno spaccato di vita... Di quella Toscana, di non solo di Firenze, proprio di quella Toscana che probabilmente, insomma, non esiste più, ma era la Toscana di Spadaro degli anni 30, degli anni 40, ahimè ancora degli anni 50, insomma, forse.
Insomma, poi dobbiamo anche dire che Firenze-Siena, la madrelingua, beh, in qualche maniera va detto.
Ci dispiace.
L'italiano.
Per le altre 19 regioni, ma così si dice, eh? Non ci mettete in croce.
No, così dice il vocabolario.
Non è a Vigevano, non ci possiamo far nulla. Sta lì, sta a Firenze, la madrelingua.
E d'altra parte, dal volgare fiorentino, la Divina Commedia nasce da questo dialetto, nasce l'italiano ufficiale. Questa è la verità. Quindi ascoltiamo volentieri Odoardo Spadaro, anche perché era un personaggio molto simpatico. Anche questo, anche Spadaro lo ricordiamo perché ha avuto una vita molto lunga, molto intensa, è arrivato alla televisione abbondantemente, e chi ha qualche anno se lo ricorda benissimo, insomma. E anche la sua fotogenia, perché in qualche maniera con questa paglietta, questa sua mimica, questo modo particolare, ricordo questi suoi primi piani in cui lui esprimeva anche proprio quel particolare carattere proprio toscano che aveva proprio dipinto e scolpito nei lineamenti del viso.
Lo Chevalier italiano,
sì,
ma forse è venuto prima Spadaro.
No, era diciamo che facevano lo stesso genere, però comunque Spadaro era impresso nel suo magma fiorentino, mentre Chevalier era chiaramente impresso nel suo magma tipicamente francese.
Fuor di città presso l'Arno una sera di primavera vidi sull'aia d'un casolare parecchie coppie a ballare. M'avvicinai ai vedemmi, mi fanno venite avanti. Sapete qua, ma noi non si sa ricevere come in città. Gli è il valse della povera gente, gli è un semplice valse rifatto di niente. Con due chitarre e un organino si balla un sino al mattino. non è liscio il nostro impiantito, si rischia a ballar di restalli stecchito. Senti dire bellona, biondona, gli è un valzer fatta alla bona. Eccoti che da una strada si vide avanzarsi una figurina. Certo veniva per curiosare, e l'era la padroncina. Fermi si disse, e la bella creatura rispose, su, continuate. Io vengo qua, che ci sarà, chi un poco danzar mi farà. Gli è invalse della povera gente, gli è un semplice varsere fatto di niente. Con due chitarre e un organino, si balanzino al mattino. Attenta che lì c'è una buca, gli è qui che s'attacca ogni giorno la sciuga. E gli è un valzer a passi tra sassi, gli è qui che si cerca a spassarsi. Quando al mattin splende il sole dorato, si vede che la massaia la stende panni fini e bucato, di certo è molto più gaia. Oh, buona donna, poi che l'è quella striscia, distesa lì sotto il sole? Quella ti famiamo, andare in là, allora una vecchia dirà. E gli hai valse della povera gente, anch'io lo ballai, ma ora non l'ho più alla mente. Si stava, lo ballavo da giovinetta, quando ero un poco civetta, perché ho civettato di morta anch'io, Adesso lo ballan quell'altre, le scihascan tutte, anche quelle più scaltre, e gli ho un valse saltato e strisciato, e ci voglian le fasce i curato.
Ragazzi, fammi fare un saluto allora, visto che ci avviciniamo alla capitale e visto che ho ricevuto delle belle parole su Romolo Balzani da parte di Massimo Colombello. Combello, no, pardon, sono io che ormai la vista viene meno. E su Romolo Balzani dice: ormai non sono più giovane, dice, però quando continuo a sentire, quando sento questa voce, mi si accappona la pelle.
Ma chi
come
è che
quando
il nome di
ero
questo?
Bambino. Come Massimo si... Combello, ah. Questo è un amico, credo neanche di Roma, peraltro, che ha voluto dire queste belle parole su Romolo Balzani in merito naturalmente a una nostra trasmissione nella quale abbiamo parlato di questo grandissimo personaggio della capitale.
Sai, Gabriella Ferri riprese molte canzoni di Romolo Balzani, ne fece qualche cosa di meraviglioso, di stupendo, di particolarissimo da quella grande artista che era, purtroppo poco ricordata, nonostante che siano passati pochissimi anni dalla sua morte, vedo che è pochissimo ricordata, e invece bisognerebbe magari, non so, se ci sarà il tempo in questa trasmissione di dedicare un pezzo a...
Ma noi ora, visto che abbiamo così, che parliamo di Roma e che abbiamo parlato già di Balzani, potremmo proporre proprio un brano di Gabriella Ferri, che ha vissuto un periodo di grandissima popolarità. Gabriella Ferri è stata una di quelle, di quegli artisti che televisivamente per alcuni anni è stata una delle matatrici del sabato sera, con degli spettacoli tra l'altro di grande fantasia, di grande estro, di grande gusto. Una delle ultime cose, a mio avviso, belle della televisione italiana, insomma, che sono state prodotte, che erano questi show, eravamo negli anni 70, quindi c'era già il colore. Le ultime cose, insomma, di Gabriella Ferri sono già a colori. Ed è strano, come un po' per le sue vicende poi probabilmente umane, il suo percorso umano che poi ha preso strani indirizzi, e per la televisione che ne ha presi altri, ahimè, molto meno strani e più indecenti, questi due mondi non si sono più incontrati.
Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni.
Anche tu così presente, così così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Che tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più.
Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente.
Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più.
Penso che il discorso su Gabriella Ferri sia molto complesso. Non è così semplice definirla come artista, cioè lei era una maschera, la sua struttura, il suo nucleo, la sua essenza, la sua derivazione, la sua pregnanza erano quelle di una maschera del teatro tragico greco. Lei aveva una tragicità nello sguardo, nel modo di interpretare, che poi rivestiva clownescamente di una patina grottesca. E tutto questo, questa fusione particolarissima, stranissima, che lei aveva inventato e che è rimasta una sua peculiarità e che è impossibile riprodurre. Cioè io credo che sia impossibile, ci sono degli artisti che hanno messo una firma e questa firma è indelebile, non si possono né imitare né non ci può essere una scuola su Gabriella Ferri. Gabriella Ferri era qualcosa di eccezionale, era un'eccezione, era una stella che brillava di luce propria. E torno a ripetere, la sua derivazione di carattere drammatico che ricorda quella proprio della maschera della tragicità greca, quindi del teatro proprio tragico che in lei si condensava. Basta ricordare certi suoi sguardi, certi suoi primi piani che erano sconvolgenti, dove anche quando fondeva appunto questo grottesco, questa ironia, era sempre una ironia che strideva e che faceva rabbrividire.
La Gabriella Ferri cantante, c'è un bel ricordo del maestro Franco Pisano che ho visto recentemente in televisione, un vecchio filmato che raccontava come quando preparavano proprio questi show televisivi, che sono poi quelli che le hanno dato grande popolarità, il grande pubblico comunque, no? Conosce Gabriella Ferri per queste cose del col grande Antonello Falqui, e il maestro Pisano che tentava di fare cantare la Ferri secondo dei canoni tradizionali, e quindi magari affrontavano canzoncine come Dove sta Zazà, e arrivava giustamente il maestro che diceva: no, Gabriella, non puoi, è così la canzone, non è. E lei gli rispondeva: ma io la sento così.
E questo dove sta? Questo dove
e
sta?
Io la canto così perché la, io la sento così. E lei questo... anche le note sentiva in maniera diversa.
Perché questo dove sta Zazà, che in realtà nasce come un così nel teatro davanti spettacolo, in realtà lei lo fa diventare un teatro becchettiano, cioè lo certo. fa diventare una situazione dell'assurdo, dove l'assurdo è pregno, è imbevuto nella drammaticità. Perché questo Zazà diventa un po' una specie di Aspettando Godot, cioè la sua interpretazione di questa canzoncina, come tu l'hai definita canzoncina, diventa in realtà un dramma teatrale.
Certo. Noi per parlare di Roma e per ricordare Gabriella Ferri e Balzani, di cui insomma abbiamo comunque accennato, ve la facciamo ascoltare nella splendida incisione del 1966, quindi ancora della Gabriella Ferri, insomma del primo periodo, L'eco del core.
Canzona desto gore appassionato che spasimi per lei tutte le pene. Fai e senti col canto delicato sta fiamma che mi brucia nelle vene. Di che per lei soltanto io smanio, soffro e canto. Assieme col profumo d'ogni fiore porta una nota limpida con l'eco desto core che dice con una voce d'incantesimo amore, amore, amore. Chitarra che m'accordi in fa minore, mentre la notte è limpida e stellata, fa che quest'eco che sussurra amore lo senta pure lei la meglio fata che dorme tra l'incanto mentre sospiro e canto. C'è tenera assieme col profumo d'ogni fiore porta una nota limpida con l'eco desto core che dice con una voce d'incantesimo amore, amore, amore.
Vabbè, vogliamo scendere da Roma a Napoli, Sandro, che dici? Ne abbiamo parlato tante volte della canzone napoletana, magari non dei nuovi protagonisti della canzone napoletana, abbiamo parlato sempre dei grandi tenori legati a Napoli, della tradizione napoletana, ma Napoli ha continuato a produrre comunque grandi personaggi negli anni 60,
grandi
60,
protagonisti,
70.
Sì, certamente vicini nel tempo a noi, però purtroppo scomparsi. Che dire, io mi trovo sempre imbarazzato quando mi trovo di fronte a questi personaggi colossali come Mario Merola, perché? Perché ci sarebbe da parlare per ore, no? E quindi è meglio spendere poche parole, magari concise, per descrivere qualche caratteristica, così, in maniera un po' sommaria, di questi grandi fenomeni. Io credo che Merola sia da scrivere tra quei fenomeni così, sempre di artisti che vanno scomparendo a tutto tondo, che più che cantanti, perché non si può definire cantante, ma erano degli interpreti, dei grandi attori che poi si sono concessi alla canzone, ma che erano abili sia nel modo di esprimersi attraverso il canto, così come nel modo di esprimersi attraverso la parola. In realtà poi la sceneggiata napoletana è teatro, e quindi è teatro o cinema, perché poi è stato anche trasportata la sceneggiata in cinema, e quindi è teatro. Merola è stato un grandissimo, io secondo me, attore. Ecco, io vorrei dire due parole soltanto su Merola, un po' lo stesso discorso che vale per Totò e per altri geni. Credo che Merola non sia stato capito fino in fondo, lo si sia voluto in qualche maniera usare solo per quel particolare genere della sceneggiata, così legata al territorio, alle problematiche, alla passionalità di un ambiente. Merola, secondo me, sarebbe stato un grandissimo attore, ma attore a tutto tondo, cioè attore teatrale, un grandissimo attore di drammi di vari autori anche non italiani, e lui si sarebbe potuto sfruttare tantissimo nel cinema, perché aveva una maschera particolare, aveva questa grande e istintiva spontaneità, cioè, e poi una sensibilità particolare. Questo soltanto. Ecco, secondo me di Merola non si è capito, come non si è capito per Totò e per tanti altri, la vera dimensione dell'artista, la vera dimensione dell'artista, che non era soltanto un cantante o un interprete di sceneggiata.
Ci sono delle canzoni trasversali, però, insomma, un po' ai generi. Merola è stato un po' quello che è stato negli anni 30 Pasquariello, che anche lui cantante, ma anche protagonista della sceneggiata, che è sempre esistita in qualche modo. Guapparia, non a caso, la cantarono tutti e due, e ci sono delle analogie interpretative notevoli tra la versione degli anni 30 e quella che vi proponiamo di Merola, ed è un brano dei classici Bovio e Falvo, grandi autori della canzone napoletana.
C'è data per qualcuno ma la vita che indosso cosa sai sta serata. Io sono innamorato di Margarita, a femmina più bella l'altra scala. La c'è portato capo con cerutti o sfizia e ma fa sentire cantare. Ma ci ho dovuto un bicchiere vino, perché stanotte voglio indossare. C'è data e stesse lui quando sono venuta parrotta mi ero giù qua per bassa sanità, ma che ci perso tutta guapparia, amici che ci ha domenato in da succità. C'è data e mala vita, e no, buttate ma. Non ho favore di gasto, buone voce, chiama fine canta fine di mano, e metto in croce a chi, ma mi s'ingroce. Perché? Perché non faccio a tempo mandolino? Magari a chitarra non si fa sentire. Ma come chiagna tutta concertina, a tua cabeza chiagna risulì. Chiagna nasti guagliuna.
Beh, non potete dire che non vi stiamo portando veramente a spasso per l'Italia, eh? Dopo Napoli e dopo uno dei suoi figli più importanti come Merola, andiamo in Calabria. Andiamo in Calabria con... non ci sono tantissimi cantanti. Mi viene in mente Rino Gaetano, che, di cui si parla, si continua a parlare ancora tantissimo a molti anni dalla sua tragica scomparsa. Ma è stato un fenomeno, direi, al di fuori un po', no? Mentre più radicato sul territorio, sicuramente il successo di Mino Reitano. Mino Reitano è un po' l'immagine della, ha rappresentato l'immagine della Calabria.
Sicuramente lo ha rappresentato, anzitutto lui come persona e come personaggio. Ha rappresentato il fenomeno del calabrese che è emigrato alla ricerca di fortuna da un tessuto sociale molto povero, e quindi facendosi da solo con un grande coraggio, una grande forza, un grande spirito, una grande abilità, e quindi rappresenta di buon grado questo fenomeno dell'emigrazione, di cui abbiamo già parlato, ma dell'emigrazione all'interno, diciamo così, della stessa Italia, no?
Certo, che negli anni 70 era molto, ancora molto forte, tantissime persone emigravano dalla Calabria, dalla Sicilia, per andare soprattutto a Torino, alla Fiat, alle grandi fabbriche del nord, no? E quindi, insomma,
e c'era anche chi emigrava alla ricerca invece di realizzare la propria arte,
se stesso.
E Mino Reitano fu un vincente, cioè non era facile.
Una valigia accanto a noi, rossi di pianto sono gli occhi tuoi, sole lassù brilli più che mai. Negli occhi avevo una grande città, nel cuore i sogni di questa età, ad aspettarmi la verità. Le ruote del treno cantavano, insieme a me ripetevano, amore torno, amore ritorno da te. Giorni di nebbia passati col vuoto nel cuore, lettere amare mi sento morire, amore. Vedi che va sempre male e devi sperare, com'è difficile piangere intanto cantare. Poi d'improvviso un miracolo, tante persone mi applaudono, i fari sul palco si accendono. Sopra il giornale un'immagine, io che sorrido da piccolo, il mondo è mio, posso prenderlo.
amore, ritorno da te. Anche gli applausi si spengono, tenersi a galla è difficile, tutti gli amici spariscono. Un giorno arriva una lettera, chi vuole bene sa attendere, torna se hai ancora bisogno di me. Le ruote del treno che cantano insieme a me ti ripetono: amore, torno, amore, ritorno da te. Alla stazione da prima io vedo mia madre, c'è accanto un uomo che sembra un po' stanco, mio padre. Cerco con gli occhi qualcuno e non vedo nessuno. Sono in ritardo forse anche per chieder perdono. Dietro di me sento correre, vedo un sorriso e due lacrime, e le tue braccia mi stringono.
Sandro, ci avviciniamo al termine di questa nostra trasmissione, e poi le prossime saranno anche, ci avviciniamo al Natale, quindi dovremo fare anche sicuramente una puntata più natalizia di Dal Fonografo al Microsolco. Chiudiamo con la Sicilia.
Sì, Vittina Crozza.
Non ce ne vorranno gli amici sardi. Ci sarebbe Maria Carta, lo dico perché qualcuno ce lo farà notare. Lo faremo al prossimo appuntamento.
Beh, allora ci sono anche i pugliesi.
Eh beh, certo,
tutto,
però voglio dire,
tutto non si può stare.
La Carta è stata comunque un personaggio del
folklore
italiano.
Però con Modugno possiamo prendere contemporaneamente la Puglia, perché
esatto,
per l'origine pugliese di Modugno, è il Modugno che canta in siciliano, che tra l'altro lo fa splendidamente.
Sì,
perché...
questo Modugno cantava splendidamente in napoletano e in siciliano. Talmente che qualcuno non sa neppure, insomma, che in realtà è pugliese, è nato a Polignano a Mare.
Perché no? Qualcuno forse non sa ancora, nonostante tutto, che Modugno era un attore in realtà, nasce come attore. Il suo primo input era quello di si era presentato all'Accademia d'Arte Drammatica, poi aveva fatto dei provini per la TV come attore, e poi la TV, la carriera di Modugno, cioè il destino, il caso della vita, la carriera di Modugno iniziò perché invece che alle pecore qualcuno pensò che si poteva mettere uno stornellatore o qualcuno che suonasse la chitarra e che facesse qualche brano tra un buco e l'altro, no?
Sì.
Perché la televisione di allora era piena di buchi. E quindi fu scelto Modugno con la sua chitarra questo è proprio il primo Modugno,
certo,
tra l'altro.
Ebbe talmente tanto successo che poi tutti continuiamo a ricordare le pecore che tornarono, perché Modugno fece poi dell'altro, lo levarono subito.
Sì, anche perché si resero conto che era molto bravo e quindi avrebbero dovuto pagarlo.
Io da bimbo ricordo le pecore, comunque non ricordo Modugno.
Le pecore non costavano nulla, bastava un po' d'erba, insomma. Mentre Modugno andava, in realtà si resero poi subito conto che si trattava di un grandissimo artista. Modugno poi fece un'esplosione. Vittina Crozza, Vidi un teschio, che è una canzone tipica del folklore siculo siciliano, fatta splendidamente dal primo Modugno, solo con accompagnamento di chitarra. Lui stesso si accompagna con la con la chitarra, un'incisione mi pare del 55,
sì. Sì, sì, è una delle prime incisioni RCA, la RCA che vide, insomma, vide lontano, ingaggiando proprio all'inizio della carriera, prima di volare, per intenderci, dei grandi successi sanremesi, ingaggiando questo stornellatore Domenico Modugno, e beh, insomma, fu, contribuì non poco al lancio di questa importante etichetta in Italia, sul mercato discografico italiano. Vittina Crozza, omaggio alla Sicilia.
E alla menina Angela Canto, sta canzoni a Bedugoli, annaggia che cavaduca degli Vitti una crozza sopra un cannoni, fu incurioso e zio si spiari, e già mi risponde a quel gran dolore, morire senza tocco di campani. La sera mi porti ad una mezzita, signero signero li miei anni, signero signero saccio che sorriva dagli 80 anni, lui vivo chiama e la morte risponde. Cunza di me, cunza di me struletto, cade libero mi sono mangiato tutto, datemi se pure tu l'angianuletto, cuccioli rossi e gialli dappertutto, e vitti una crozza sopra un cannone. Incurioso e zio se spiare,
compa, onde vai, compa?
A Palermo,
salutammo e passammo in mannuzzi,
e alla menina gira canto,
e così siamo arrivati alla fine. Non ce ne vogliono ovviamente le altre 14 regioni che non abbiamo citato, è ovvio che, insomma, ogni regione ha le sue tradizioni, alcune canzoni anche qualche volta importanti, soprattutto dei grandi personaggi. Mi viene in mente il Molise, insomma, Fred Buongusto, tanto per dire. Quindi magari lo faremo nei prossimi appuntamenti.
Sì, la Milano di Danzi.
Ecco. Eh beh, certo, abbiamo trascurato, certo, anche delle cose molto importanti, indubbiamente, in questo nostro peregrinare per l'Italia. Dal fonografo al microsolco termina qui.
E anche la Genova di Natalino Otto.
E la Genova di Natalino Otto. E vabbè, ora parlando di microsolco, di Bruno Lauzi. e di tutta la scuola genovese.
Certo, e su quella dovremo poi, ecco, dedicare una trasmissione a parte.
Quindi, come vedete, siamo andati, sì, insomma, a zonzo per l'Italia, ma un po' casualmente. Nelle prossime volte magari prenderemo in considerazione quelle regioni che abbiamo trascurato, dimenticato in questo appuntamento. Scriveteci ildiscobolo@gmail.com per chiedere anche per chiedere le vostre canzoni, per darci i vostri suggerimenti, le correzioni e tutto, insomma, quello che volete comunicarci.
Grazie a tutti e un saluto, a presto.
Dal fonografo al microsolco. un programma curato e condotto da Sandro Alba e Massimo Dalvino.